Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati in diretta, un'altra puntata di Carta vetrata, la puntata 26esima della seconda stagione, ma in assoluto siamo arrivati al numero 74. Bentornato Fabrizio, come stai?
Tutto bene Alberto, grazie del bentornato.
Dove sei stato? Perché ci sei mancato tantissimo.
Ma come si usa dire negli ultimi anni, sono stato all'estero, sai, c'è questa cosa di... No, abbiamo fatto un giro dell'Oceano Indiano e degli Emirati Arabi.
Mi raccomando, non sparare ai pirati, ma nemmeno fatti rapire, ecco, queste cose, sei stato ben attento. Ma dopo le battute allegre vogliamo ricordare un personaggio che è scomparso esattamente 40 anni fa, un personaggio molto rappresentativo per la cultura italiana, il fondatore del Partito Radicale Italiano, nonché padre costituente di questa nostra Repubblica, Niccolò Carandini, che, come sapranno in pochi, è stato anche tra le persone che rappresentavano in Italia la cultura del Corriere della Sera, perché la famiglia Albertini, imparentata con lui, è stata per tanti anni alla guida di questo importante quotidiano. E curiosità fra le curiosità, è il cugino dell'attore Christopher Lee. Ma dopo queste spigolature domenicali che vogliono far giocare un po' col ricordo del grande Niccolò Carandini, partiamo con il premio Viareggio Repaci, che ha cambiato presidenza. Chi è oggi presidente, Fabrizio? Tu sai tutto.
Simona Costa, pirandellista, già giurato del premio, insomma, succede a Rosanna Bettarini.
Insegna a Roma, se non sbaglio.
Insegna all'Università di Roma 3, è una valente studiosa, famosa soprattutto ecco, per gli studi pirandelliani, e oserei dire donna di istituzione. Insomma, lei ha ricoperto molti ruoli in diverse istituzioni accademiche ed extraaccademiche, è membro del CUN. Insomma, sembra che sia la persona più appropriata, pare che, cioè, è trapelata questa cosa sui giornali, sembra che ci sia stata addirittura l'unanimità tra gli elettori per la scelta di Simona Costa.
Si è votato via email, questa è una novità.
Sì, si vota via email, poi c'è stata, mi sembra, una breve consultazione telefonica.
Bene, parliamo di questo con due colleghi della professoressa, quindi cerchiamo di fare il tris, giocando a poker ci piace giocare una tris. Chi è in linea con noi?
Abbiamo Giuseppe Leonelli. Buongiorno Leonelli.
Buongiorno, buongiorno.
Ma anche un altro collega, sempre di Roma 3, che è?
Il nostro Giuliano Soria.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, un commento prima al giurato e collega di Roma 3, Giuseppe Leonelli, e poi un commento più ampio su dove va il premio Viareggio Repaci a Giuliano Soria.
Beh, sì, dunque, forse il pubblico non conosce tutte le vicende che altrimenti io posso solo sintetizzare. Cioè, praticamente, per una serie di fatti che hanno impegnato tutti noi e soprattutto la presidente Bettarini, naturalmente, e il premio Viareggio praticamente in questo momento si autofinanzia, non ha più il supporto del comune di Viareggio. Questo supporto è caduto sempre per dei contrasti, ora io parlo da giurato, quindi non...
Sei un po' abbottonato, perché tutti sappiamo che si parlava di Calabria, di portare il premio in Calabria, e c'era un parere discordante tra le due posizioni, tra il comune di Viareggio, giunta sì, centrodestra, diciamolo, che è appena caduto, è stato commissariato sì, adesso, e invece il premio presieduto dalla lusinghiera Carriera, dalla persona illustre della professoressa Bettarini.
Ma per la verità le cose sono un po' più articolate di come forse sono pervenute, cioè tutto è cominciato con una decisione del comune di Viareggio praticamente di dare il premio a un amministratore unico, il quale aveva anche parlato di una sostituzione della giuria secondo dei criteri che non erano assolutamente legali, perché la giuria del Viareggio non può essere toccata da nessuno se non dal presidente della giuria stessa al momento della scadenza della giuria. Quindi c'erano state delle discussioni. La faccenda della Calabria era semplicemente l'idea di fare almeno una seduta, non del premio finale o con delle varie manifestazioni che stanno intorno al premio, in questa regione, che poteva anche onorare la memoria del fondatore, che come sai era calabrese, no?
Assolutamente sì, certo.
Era tutto qua, Leonida. Nessuna implicazione politica. Poi naturalmente si sono sviluppate nei commenti.
Polemiche. la parola a Giuliano Zoria per un quadro generale, visto che tu hai gestito per tanti anni il premio Grinzane e Cavour. Come ti sembra che stia andando il premio Viareggio Repaci?
Beh, intanto, come tutte le istituzioni culturali, hanno un disperato bisogno di fondi, e anche il premio Viareggio, e la mancanza di fondi lo rende più debole dal punto di vista operativo. Quindi comprendo la complessità di questa cosa. Sarebbe stato a spangiarsi da ridere andare a fare il premio totalmente in Calabria, però Leonelli ci assicura che sarebbe stato solo una manifestazione, come fa a spangiare da ridere l'idea che il premio Mondello venga a fare si trasformi alla Fiera del Libro, uno che si chiama premio Mondello, ma non fa più a Mondello, lo fa alla Fiera del Libro. Certo che il premio Viareggio ha l'identificazione maggiore dal punto di vista culturale in Italia, che non c'ha nemmeno lo Strega, non c'ha nemmeno il Campiello, perché ha questo sorriso a sinistra, questa attenzione.
È il più prestigioso per la critica, diciamo che è il number one.
Certo, e poi comunque sia, è un premio che riempie uno spazio ben preciso anche dal punto di vista ideologico. Mi auguro che il vero problema sia quello che è quello economico venga risolto, i tempi non sono così eccezionali. Certo, la Costa, che insegna appunto a Roma 3, è una abile dal punto di vista delle istituzioni, anche se ho i miei dubbi se debba essere un accademico a gestire situazioni di questo tipo, perché qui bisogna per forza navigare sul privato per trovare dei fondi, perché i fondi ormai stanno nel privato, il pubblico è tutto esangue, non ha più mezzi per nulla e per nessuno, e quindi l'interesse che il premio Viareggio vada avanti in quella linea, con quella tradizione, con quella forza, riempiendo quegli spazi culturali, è sicuramente una grossa preoccupazione, ed è anche un bisogno fondamentale, che quindi quella comunità intellettuale che ha dato origine al premio, che partiva appunto da Repici, vada avanti in questa linea, in questa autonomia. Mi sembra una cosa molto importante quello che diceva Nelli, cioè che non si può togliere la giuria dal punto di vista politico, perché c'è l'attitudine dei politici a dire ti aiuto in cambio ti ricatto, è una storia vecchia come il mondo, e quindi questo non deve sicuramente avvenire, perché l'autonomia della cultura è un fatto sostanziale e non un fatto secondario.
Ricordiamo tutto che questo, si è dimesso anche il presidente del premio Napoli, anche lì c'è un piccolo terremoto, anche quello è un premio prestigioso che sta in una crisi strutturale, anche lì mancavano stipendi da mesi, tra l'altro salutiamo il presidente ex, che è un caro amico.
Certo, però anche lì il problema è lo stesso, non ci sono più fondi per la cultura, allora uno si chiede, sono un assessore regionale alla cultura, questi magari non tagliano a cose strettamente indispensabili, dico beh, i premi possiamo sopravvivere senza premi, quindi questo è il ragionamento un po' becero che sicuramente si fa in questo momento culturale, quindi la forza di un'istituzione è anche quella di munirsi di contributi suoi autonomi che vengono soprattutto dal privato, perché quanto più sono divisi su 10 privati e 5 pubblici, ti manca un pubblico e non vai in una crisi così tempestosa e complessa come quella del Viareggio. E d'altronde la crisi economica è una crisi universale che tocca anche altre istituzioni e altri premi, pensiamo al Prix Goncourt, il Prix Goncourt si riduce tutto a una grande cena al ristorante, ma comunque ci sono delle spese generali, di personale, di premiazioni che sono inimmaginabili per una persona comune, perché dice, beh, un premio cosa costa? Oltre al montepremi ci sono tutte le spese organizzative, quindi è una crisi generale che tocca i premi perché tocca la cultura.
Grazie Giuliano, dobbiamo ridare la parola a Giuseppe Leonelli. Ricordiamo per i nostri ascoltatori, il nome che non ci veniva prima era del caro Silvio Perrella, che appunto ha presieduto il premio Napoli per tanti anni e da pochi mesi si è dimesso proprio nell'ottica di trovare fondi. Impossibile avere una mano dal comune, il nuovo sindaco ha chiuso i rubinetti e gli stipendi non venivano pagati. Giuseppe Leonelli, tu fai parte della giuria. Le giurie devono essere pagate, ovviamente, non erano.
Ecco, appunto.
Voi siete stati pagati, per esempio? Questa è una domanda che ci interessa sapere.
Dunque, posso darti una risposta anche più ampia. Poco fa si accennava al premio Goncourt, che praticamente si sarebbe ridotto, per quanto riguarda proprio l'aspetto finanziario, immagino, a una cena. Allora, noi per un anno, praticamente, non totalmente, ma con grandissima abnegazione veramente da parte di tutti i membri della giuria, a partire dal presidente, abbiamo funzionato senza quasi soldi, nel senso che la finale del Viareggio noi giurati siamo andati negli alberghi a nostre personali spese.
Questo non va bene. Non
quindi fatto che abbiamo pagato le spese la dice lunga sul fatto che non abbiamo ricevuto naturalmente nessun compenso.
Garboli e Siciliano si ribaltano nella tomba.
Il compenso per la verità era poco più che simbolico, però insomma le spese ci venivano diffuse. E poi gli autori, quelli che hanno vinto il premio Viareggio, con un'unica eccezione per il premio internazionale, parziale eccezione, praticamente hanno avuto un gagliardetto, come si faceva una volta nelle partite parrocchiali, ma questo lo dico a onore del premio, nel senso che sia coloro che sono stati insigniti del premio, sia coloro che l'hanno dati, hanno pensato di dover rinunciare praticamente a ogni emolumento, anche di puro rimborso delle spese. Noi perché ci tenevamo moltissimo a farlo andare avanti e gli autori perché ritenevano, quello che ho sentito mi fa molto piacere da tutti voi, che avere il premio Viareggio può anche prescindere dal fatto di avere il premio in denaro Viareggio. Erano soddisfattissimi.
Benissimo, il Tarquinia non è uguale, perché Fabrizio so che a Tarquinia non andava se non c'erano i soldini.
Ma no, non è vero. Però ti posso riesumare da lontane memorie una frasaccia di Nino Frassica che usava a ripetere in un programma di cui non ricordo il titolo: l'importante non è vincere, è ritirare il premio.
Grande Nino Frassica. A te la conclusione, Giuseppe Lionelli, Roma 3, ma no, non solo questo, insomma, elenco lunghissimo.
Allora, una breve conclusione, riprendendo anche le cose che ho sentito dire dai colleghi. Primo, la collocazione ideologica del Viareggio, di cui si è parlato fino a diversi anni fa, è chiaro che ogni giurato, il presidente di un giurato ha una sua idea, ma francamente implicazioni politiche poi direi che non ce ne sono minimamente, si parla di libri e si parla di valore di quei libri. Quanto alla conduzione di un accademico, ma questa è semplicemente una determinazione professionale. Anch'io sono un accademico, però sono anche un critico militante e uno scrittore. Quindi io penso che la nuova presidente, che è stata eletta perché l'altra presidente ha pensato per ragioni assolutamente sue che aveva bisogno di un periodo di quiete, ma che rimane nella giuria, ha un'esperienza manageriale, insomma, che è venuta da quello che è stato detto da voi e che ovviamente io so benissimo, cioè aver fatto parte di istituzione accademica, è stata preside di una facoltà, ha fatto
a
parte
Macerata,
di un
sì.
Quindi ha una certa esperienza manageriale, ma diciamo che per il resto direi che ci sono anche dei non accademici nel nostro premio e io spero che quello che voi avete gentilmente riconosciuto, mi sembra acclarato, il prestigio di questo premio e anche la sua indipendenza, in qualche maniera possa anche convincere qualcuno a fare qualche donazione, insomma, di denaro, qualche intervento.
Bene,
di denaro,
sembra giusto.
Proprio perché
è una charity onesta.
Che in un mondo in cui tutti contrattano, insomma, almeno un premio culturale restasse.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ringraziamo ancora i nostri ospiti Giuliano Soria e Giuseppe Lionelli per averci aperto un po' le prospettive di uno dei premi più importanti e in assoluto il più importante in campo della critica e della letteratura di qualità, che è il premio Viareggio Repaci. E a fra pochissimo con Cecilia Palombelli della casa editrice Viella Editore. A fra poco.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta, siamo con Cecilia Palombelli, amministratore delegato di Libreria Viella Editore, una casa editrice importante romana in Via delle Alpi, in quartiere Trieste Salario, ma Gabriele Sabatini, che collabora assiduamente a Radio Città Futura il sabato con Antonio De Benedetti e Paolo Di Paolo e la domenica con noi, condurrà l'intervista. Buona domenica, Gabriele Sabatini.
Buongiorno Alberto. Beh sì, una chiacchierata insomma per sentire anche da Cecilia Palombelli la storia di questa casa editrice che, correggimi se sbaglio, Cecilia, nasce nel 78 come una libreria internazionale specializzata su opere di Medioevo.
Sì, noi siamo nati nel 78 come libreria specializzata in Medioevo e Rinascimento e la Viella, il simbolo, è una chitarra medievale poi modificata ed è questo logo è stato disegnato da Guido Strazza, che adesso è il direttore dell'Accademia di San Luca, per cui un grandissimo incisore, un grafico. E la cosa importante è che noi eravamo una libreria specializzata in Medioevo e Rinascimento, unica in Italia e unica nel mondo. Selezionavamo tutti i libri che uscivano da tutte le case editrici francesi, americane, svizzere, tedesche, italiane, suddividendoli in settori: paleografia, filologia, storia medievale, storia antica. E questo catalogo bibliografico andava a tutte le università del mondo, quindi noi ci siamo creati ho imparato a conoscere da subito i libri di tutto il mondo e anche coloro che li acquistavano, che erano biblioteche, professori, certo. Fornivamo veramente un servizio distributivo di conoscenza, ecco.
Ma intervenivano anche gli studenti in questo acquisto, nel senso c'era anche...
No. Questo era un mondo molto alto, molto alto della comunità scientifica, degli storici dell'arte, non italiani, a livello internazionale. Infatti noi abbiamo portato i libri in tutti i convegni più importanti, in Italia, in America, in Inghilterra, perché, come dire, la conoscenza di tutti questi libri era molto frammentaria e qualcuno, come dire, che mettesse insieme questa bibliografia era una cosa veramente necessarissima.
Al mondo.
Sì,
al mondo.
Funzionavate di fatto come un imbuto che portava la conoscenza, insomma, accademica mondiale in Italia. E poi però nel tempo che cosa succede? Perché Biella prende anche altre strade.
Perché piano piano, come dire, coloro che compravano i libri e coloro con cui entravamo in rapporto erano gli stessi che li producevano, per cui a un certo punto ci è venuto nel 90 di cominciare anche noi a pubblicare con una serie di giovane persone intorno, tant'è vero che i primi libri che abbiamo pubblicato, ne pubblicavamo due l'anno, tre l'anno, di storia medievale, erano del giovane Barbero, per esempio, di Chris Wickham, che è il più grande storico americano, che ha pubblicato con noi in italiano il suo libro nella sua prima versione, e Sandro Carocci, che è uno dei più grandi storici italiani, ma avevamo Jacques Dallaran in Francia, cioè avevamo rapporti veramente internazionali. La nostra collana, I libri di Biella, è nata con questo intento di pubblicare libri di storia in italiano, con però non una localizzazione italiana, ecco.
E aprite anche da altre collane che non siano più soltanto di ambito medievale?
No, esatto. Piano piano, come dire, abbiamo ampliato.
Vi acclarate come e venite riconosciuti oggi sicuramente come un editore di storia un po' anche a tutto tondo, nel senso Biella è un riferimento per gli storici, ma gli storici non si sentiranno certo i contemporaneisti trattati peggio dei medievisti.
Assolutamente no, dal Medioevo siamo passati all'età moderna e siamo passati all'età contemporanea, siamo passati alla storia di genere, come dire, perché forse non è un caso perché ci sono io, come dire, come donna che... come dire, più attenta a queste domande.
Fra pochissimo una piccola pausa musicale e poi di nuovo in diretta con Biella Editore.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta vetrata, io sono Gabriele Sabatini, stavamo parlando con Cecilia Palombelli di Biella, la casa editrice che si caratterizza per una produzione di storia, e la storia la si fa anche attraverso le riviste.
Io penso che sia fondamentale questo connubio, come dire, della ricerca fra la produzione più creativa che si ha nelle riviste e poi la produzione di libri più corposi dentro le collane. E noi abbiamo circa 10 riviste nei vari settori, come dire, della storia, per cui abbiamo, non so, Genesis, che è la rivista della Società Italiana delle Storiche, l'unica in Italia che si occupa di storia delle donne. Poi abbiamo Ludica, che facciamo assieme alla Fondazione Benetton, che si occupa di storia del gioco. Poi abbiamo
gioco d'azzardo o gioco la campana che si fa dei bambini con l'elastico, no?
Tutte e due.
Quindi sia Casinò di San Marco.
Esatto, ma sempre a livello internazionale. Articoli in tutte
Benissimo.
Le lingue.
Scacchistica.
Scacchistica, giochi di carte.
Splendido.
Tutto. Poi abbiamo Il Mestiere di Storico, che è la rivista della Società Italiana degli Storici Contemporanei, che è un'utilissima rivista perché due volte l'anno si pubblicano le schede di tutti i maggiori libri usciti in Italia con commenti di storia contemporanea. Poi abbiamo Storica, che è una rivista sempre di storia, diacronica, per cui dall'età antica all'età contemporanea, anche questa con autori e storici di tutto il mondo, non assolutamente legata a problemi di storia, come dire, italiana, ma sono problemi veramente internazionali.
Cecilia, però una domanda: come si concilia questa produzione con il mondo che tutti nell'editoria dobbiamo affrontare, quello dell'ebook?
Allora, noi dall'anno scorso abbiamo cominciato a lavorare moltissimo anche sugli ebook, perché diciamo che la saggistica storica è in calo di vendita, non dico nessun segreto, come dire, a meno di grandi manuali o grandi libri o di grandi autori. Il mercato si sta restringendo, bisogna puntare assolutamente anche a un mercato internazionale della comunità scientifica.
Quindi direttamente in inglese anche.
E anche direttamente in inglese, assolutamente, perché questa è la nostra sfida che faremo.
Che formato avete adottato come ebook?
Come ebook abbiamo adottato il PDF, perché nei libri di studio, nei libri di ricerca, è fondamentale che rimanga la pagina, che rimanga la nota sotto.
Questo è molto interessante.
Non è importante, come dire, la scorrevolezza, ma è importante che invece di andare in biblioteca...
Quello che era in emeroteca, il vecchio microfilm.
Esattamente. E noi stiamo, da novembre dell'anno scorso, piano piano stiamo inserendo tutta la nostra produzione editoriale anche in ebook, perché pensiamo che non sia in contraddizione con il cartaceo, ma sia un modo, come dire, che anzi può aiutare moltissimo la comunità.
Voi vendete molto alle biblioteche. Le biblioteche acquistano anche ebook o solamente cartaceo?
Allora, le biblioteche da adesso, diciamo che la situazione è molto fluida, molto si sta cambiando nel giro di ogni giorno, cambiano prospettive. Allora, noi ci siamo affidati a due grandi società, perché noi comunque siamo piccoli, facciamo 50 libri l'anno, 10 riviste, insomma non è che siamo
un
editore
piccoli,
sì, però insomma rispetto ad altri, come certo, rispetto al Mulino, la Terza o grandi editori,
dipende,
siamo
il metro di paragone,
molto, sì. Esatto. Siamo comunque così. Allora io ho pensato che siccome la tecnologia cambia nel giro di tre minuti, cambiamo tutto, ci siamo affidati a il più grande, diciamo, distributore device di ebook, che si chiama Digita, che è del gruppo Mauri, Feltrinelli, La Terza,
Rizzoli. Anche Mondadori, se non
sbaglio. No, Mondadori al suo è a
Biblet,
parte
Biblet,
il
giusto.
Suo a parte, questo si chiama Digita, che ha una funzione fantastica, e comunque è come se fosse un distributore invece che per le librerie nazionali, è un distributore degli store nazionali e internazionali.
Cecilia, grazie mille, è stato un piacere. Io nel salutarti vorrei segnalare un paio di titoli della VL. Il nostro Gramsci è una lettura che va sempre proposta, a cura di Angelo Dorsi, Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d'Italia, e Sotto controllo, letture femminili in Italia nella prima età moderna, di Xenia von Tripperskrieg.
Benissimo, ricordiamo VL Editore, Cecilia Palombelli, amministratore delegato, è stata con noi, e fra pochissimo continueremo a parlare di storia con Enrico Emilitri della dichiarazione di guerra dell'Italia al Giappone nel 1945.
Carta vetrata.
Per chi non lo sapesse, ricordiamo velocemente, 1945, l'Italia arriva alla guerra. Era da pochissimo finita la Seconda Guerra Mondiale, quando il Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, dichiara guerra al Giappone. Il titolo appare sul Corriere della Sera, in prima pagina, sembrava uno scherzo del giornale, invece non è stato uno scherzo. L'Italia ha veramente stilato un documento, votato in Presidenza del Consiglio da tutti all'unanimità, e consegnato all'ambasciatore giapponese a Roma, che però non l'ha mai accettato, considerandolo irricevibile. Poi ce lo spiegherà meglio il nostro storico ufficiale Enrico Emilitri da Malosco, che su questo particolare curioso della nostra dichiarazione di guerra al Giappone, che poi dopo due mesi rassegnerà la resa dopo due bombe atomiche consegnate graziosamente dall'aeronautica militare americana su Hiroshima e Nagasaki, per voce dell'ambasciatore, dell'imperatore Hirohito, dirà basta alla guerra, ci arrendiamo. Ma a te la parola, Enrico.
Grazie Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto c'è da dire che c'era una situazione un po' ambigua, perché sin dall'armistizio noi avevamo rotto con la Germania, ma sostanzialmente non con il Giappone. Cioè, in realtà è vero che rompendo con la Germania l'asse era praticamente infranto, ma in realtà l'unica cosa che contrapponeva noi al Giappone era il fatto che dopo l'8 settembre i giapponesi avevano completamente occupata Tianjin, allora chiamata Tianjin, che di fatto era sotto la nostra giurisdizione, era 120 km a sud di Pechino ed era di fatto sotto la nostra giurisdizione, praticamente era l'unica colonia che avevamo in Cina, quindi i giapponesi l'avevano occupata e quindi questo poteva essere l'unico contenzioso. In realtà, diciamo, la motivazione che ha spinto il governo presieduto allora da Ferruccio Parri, capo riconosciuto del Partito d'Azione, che poi, finita la guerra, è confluito in buona misura nel Partito Repubblicano, perché si è diviso e la maggioranza sono passati con i repubblicani, ebbene, a un certo momento è stato lo stesso che ha spinto gli alleati a far sì che l'Unione Sovietica dichiarasse a sua volta guerra al Giappone, cioè, visto che c'era questa intenzione di finirla una volta per tutte con i giapponesi, perché i giapponesi non erano assolutamente disposti ad arrendersi, a un certo punto cosa hanno fatto? A un certo punto bisognava fare quella che militarmente si chiama una manovra di alleggerimento, quindi bisognava far sì che i giapponesi disperdessero più forze possibili contro altri avversari in maniera di accelerare l'offensiva finale e piegare il Giappone.
Parliamo anche dell'operazione Barbarossa. Qualcosa avvenne prima, diciamo un anno prima, quando l'Italia insieme alla Germania attaccò la Russia.
In realtà, ecco, l'operazione Barbarossa, che fu sul punto di coronarsi con successo, in realtà fallì, fra le altre cose, oltre che per le nostre croniche deficienze, sappiamo tutti che il nostro paese non aveva in realtà i mezzi, le risorse per affrontare una guerra che fin da principio si prefigurava come lunga e soprattutto contraddistinta dalle temperanze climatiche e non solo. A un certo punto fallì anche perché in realtà i giapponesi non coordinarono il loro sforzo con quello tedesco.
Di fatto rimasero neutrali.
Di fatto sì, anche perché è una cosa paradossale, se si esclude la parte meridionale dell'isola di Sakhalin occupata quasi 40 anni prima.
E Curili anche, no?
Sì, no, le Curili quelle appartenevano già al Giappone. Cioè quelle sono
però sono contese dalla Russia, se non sbaglio, no?
Sì, no, ma quelle furono prese dopo la guerra perché appunto l'Unione Sovietica volle in questo modo ammonire il Giappone a non fare quello che aveva fatto con Sakhalin. Per cui a un certo punto va bene che io ti possa cedere Port Arthur, l'attuale Lushun in Cina, e Mukden e tutto eccetera, però Sakhalin è sempre appartenuto a noi e deve appartenere a noi. E allora per evitare che i giapponesi, magari con l'aiuto occidentale, un domani potessero tentare un altro scherzo contro l'Unione Sovietica, hanno occupato le Curili che appartengono tuttora alla Federazione Russa dopo
Fabrizio Patriarca voleva farti una domanda, poi dobbiamo salutarti.
Enrico, sì, forse è una curiosità che può interessare gli ascoltatori, perché fino all'operazione Barbarossa, fino al lancio dell'operazione Barbarossa, mi sembra fosse ancora in vigore il patto Molotov-Ribbentrop, no?
In realtà c'è da dire, fughiamo una volta per tutte una cosa, che in realtà questo non fu mai un patto d'alleanza, ma solo di mutua non aggressione, perché da una parte i tedeschi sapevano benissimo di non poter affrontare, visto il dispiegamento che avevano su vari fronti, un numero di truppe sufficiente contro l'Unione Sovietica, perché sennò avrebbero ricevuto una mazzata. D'altro canto l'Armata Rossa aveva bisogno di tempo per organizzarsi, soprattutto dopo le grandi purghe che l'avevano decimata e dopo la figuraccia rimediata contro i finlandesi.
Cioè il fatto che in Europa fu visto un po' come un matrimonio scellerato questo fra Hitler e Stalin, no? Soprattutto dagli inglesi, mi pare.
Sì, ecco, diciamo che poi soltanto posteriori fu realmente compreso che si trattava, per così dire, di una manovra che lo stesso Bismarck avrebbe definito di realpolitik, cioè in realtà bisognava essere realisti, nessuno dei due in realtà aveva possibilità di prevalere e allora bisognava prendere tempo, quindi più si riusciva a tenersi buoni l'avversario, però comunque la Germania ha pagato un caro prezzo perché ha dovuto sacrificare un terzo di Polonia e soprattutto le repubbliche baltiche, quindi Estonia, Lettonia, Lituania e anche la Bessarabia, che oggi è la Repubblica di Moldova e che allora apparteneva alla Romania,
E dove ci sono presenze tedesche, di lingua tedesca considerevoli, perché il pangermanesimo, ricordiamolo, arriva praticamente fino al Turkmenistan, ci sono presenze e ceppi di lingua tedesca.
Sì, perché soprattutto Pietro il Grande e anche Caterina II hanno chiamato numerosi coloni tedeschi e quindi, diciamo, noi abbiamo dei cognomi russi, ma non solo, che sono in realtà di origini tedesche. Per esempio c'erano i famosi tedeschi del Volga, che proprio l'indomani dell'invasione e per lungo tempo furono fatti deportare da Stalin perché sospetti di collaborazionismo, quando in realtà non era vero.
Ricordiamo, Emilio, che Danzica stessa è una città tedesca, insomma.
Sì, ecco, Danzica è un po' una città contraddittoria, perché in realtà è sempre stata polacca, ma strutturalmente era un porto anseatico dove appunto c'era una forte presenza tedesca, perché non dimentichiamoci che la Lega Anseatica partiva praticamente dall'attuale Belgio e senza soluzioni di continuità arrivava praticamente sino a Riga. Quindi
in Lettonia.
Quindi non è che era uno stato, era una serie di città marinare, ma non solo, perché anche Amburgo, Lubecca non sono sul mare, sono sui fiumi, sono all'interno, sono porti interni della Germania, però facevano parte della Lega Anseatica, quindi era una sorta di ONU mercantile che senza soluzioni di continuità andava attraverso la Germania partendo da Bruges.
Cioè, e era per dire ad Alberto che insomma se uno guarda la grande Germania menzionata da lui si rende conto che Berlino è più o meno al centro di questa grande estensione territoriale dopo alla fine della Seconda Guerra Mondiale con la Germania mutilata. Berlino ormai è una città che sta quasi al confine con la Polonia.
Torneremo a parlare di Giappone e Italia nella prossima puntata, perché dobbiamo concludere il discorso, perché la resa che fu firmata non da Hirohito, perché naturalmente l'imperatore non si piegava a incontrare delle persone umane, visto che lui è un sovrumano, l'imperatore giapponese non ha rapporti col genere
umano. Tenno Mikado, figlio del cielo.
Esattamente. E dobbiamo salutarvi però, perché i tempi della trasmissione sono quelli che sono, ma ringraziamo tantissimo Enrico Emiliti da Malosco per il suo contributo sempre preziosissimo.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con noi Giselle Martino, che buongiorno. È ormai abitudinaria dei nostri studi, perché il sabato, sempre con il nostro caro amico Antonio De Benedetti, che ha fondato con noi questa trasmissione, che è arrivata alla 74esima puntata. Che ne pensi, Fabrizio? Siamo ancora giovani o siamo invecchiati?
Eravamo già vecchi quando abbiamo iniziato, Alberto.
Invece Giselle è veramente giovane e si occupa di teatro perché gli piace, perché la sua passionaccia per la bicicletta non basta. Sei anche una delle supporters del nostro movimento per il ciclismo a Roma, dico bene?
Sì, diciamo, sì, esatto, è un movimento d'opinione che permette alle persone di andare in bicicletta, di tutelare, diciamo, i diritti su strada delle persone che si vogliono muovere in maniera alternativa, ossia in bicicletta. Già le leggi prevedono determinate agevolazioni per chi si muove in bicicletta, ma ovviamente non vengono applicate. A Roma è ancora più difficile, quindi noi ci stiamo muovendo a favore di gran parte dei cittadini italiani.
Un grande personaggio, l'autore di Uburua, era ovviamente un grande originale, girava per Parigi in bicicletta, imbracciava un fucile e si fermava sul Pont Neuf di Parigi con questo fucile e sparava in aria. E poi ripartiva col suo velocipede, perché l'antico nome della bicicletta è il velocipede.
Era velocipede.
Ma torniamo a parlare di Giselle Martino, che oggi pomeriggio conclude il suo bellissimo modo di interpretare Hoffman con una messa in scena particolare. L'uomo della sabbia in realtà è un racconto interno a una silloge. A quale appartiene?
Ah, qui mi cogli impreparata, pensavo che l'avresti detto tu.
Facciamolo dire a Fabrizio.
C'è in edizione italiana, curato da Luigi Forte, si intitola la raccolta di fine anni 70, inizio anni 80, l'ultima, L'uomo della sabbia e altri racconti. Insomma, Hoffman è stato un grande scrittore di racconti, interprete, sai, di quel romanticismo vissuto sul cosiddetto doppelganger, i fenomeni dell'ambiguità, il doppio, gli sdoppiamenti.
Il doppio, gli sdoppiamenti. Anche poi molto, molto interessante questa cosa che in Hoffman sono gli oggetti comuni che diventano inquietanti. Quindi
è ciò che Freud chiamava un Heimlich.
Il perturbante, esattamente.
E ciò che ti è familiare all'improvviso diventa estraneo.
Diventa estraneo, diventa inquietante, può diventare spaventoso. Freud parla anche di prevaricazione dello sguardo in questo senso, quindi in realtà il racconto di Hoffman, diciamo, getta il principio di tutto quello che poi oggi la psicologia moderna, cioè è il tuo sguardo che può creare i mostri. E la forza teatrale del racconto di Hoffman, ecco perché Luca De Bei ha voluto farne l'adattamento drammaturgico, perché proprio si basa su questo contrasto molto forte tra quello che è l'immaginario e quello che è la realtà. Non sappiamo fino alla fine se quello che vede Nathaniel è reale o meno.
Personalmente, Giselle, sono convinto che Hoffman, per esempio, sia uno degli scrittori europei più letti e meno dichiarati come fonte da certo cinema contemporaneo. Per esempio, trovo tantissime tracce di Hoffman nel cinema di David Fincher, mm-hmm. no? Che è un cinema tutto giocato in parte sulle ambientazioni goticheggianti e in parte soprattutto momenti fondamentali, che so, di Fight Club, che pure è la riduzione comunque di un testo dell'americano Chuck Palahniuk.
L'hai detto benissimo.
Sì, sì.
Sei uno dei pochi che lo
pronuncia bene.
In effetti
si dovrebbe dire Palahniuk, perché erano i nomi dei nonni, Pola, esatto. E Nick. Molti, esatto, dicono Palahniuk, però...
Molti pensavano un nome indiano, ma non è vero.
No, la derivazione est europea polacca, sembra polacca, però comunque lui ci tiene che si dica Palahniuk. E in Fight Club, in Zodiac, insomma, questo tema dello sdoppiamento, no? Delle scissioni che sono scissioni psicologiche ma anche scissioni narrative. Questo è il bello della narrativa di Hoffman,
certo,
e di certo cinema. Io credo forse, ecco, Hoffman insieme a un certo Henry James. Del Giro di Vite, che pure ha ispirato molto.
Una particolarità curiosa che forse pochi sanno: il suo nome è cambiato in Amadeus per passionaccia verso il grande compositore. Infatti la sigla che spesso noi leggiamo nel suo nome, E.T.A., la finale sta per Amadeus, proprio per la passionaccia verso il grande Mozart.
No, dicevo semplicemente, Alberto, alla nostra Giselle, che insomma lei tra l'altro ha menzionato uno degli estremi di questo nostro modo di concepire e rappresentarci un certo aspetto del romanticismo, che è appunto quello meduseo, quello terrificante, quello, come dire, popolato di vermi, pipistrelli, no? Questo immaginario terrificante che nel cinema va proprio da Werner Herzog, dal Nosferatu con Klaus Kinski, che è questo Nosferatu di aspetto minimale, elegantissimo, al Dracula di Francis Ford Coppola. È un Dracula eccessivo, debordante, barocco, infatti i costumi sono di questa stilista giapponese che si chiama Eiko Ishoka, e insomma rappresenta l'evoluzione tra queste due pellicole, il tempo che intercorre fra loro, proprio forse il mutamento di prospettiva che abbiamo avuto noi nel leggere certi fenomeni.
È molto riferimento a quello che dicevi, è molto bello anche il gioco che c'è tra gli occhi, il canocchiale, no? Questo venditore di barometri che non si sa che cosa vende, non si sa chi è, lo sdoppiamento dei ruoli.
Altri tipici oggetti dell'immaginario barocco, anche quello seicentesco, il canocchiale, il barometro,
certo,
insomma, queste macchine, no?
Certo, il canocchiale nacque in Olanda, secondo, no? C'è Brecht che riporta le parole di Galileo. Appunto, che riporta le parole di Galileo, per cui arriva uno studente di ricca famiglia a casa sua e gli mostra questo oggetto che non sa cos'è, anzi glielo spiega, gli dice che ci sono appunto due lenti, una concava e una convessa, e da lì Galileo ricostruirà solo su queste indicazioni il canocchiale e vedrà quello che Giordano Bruno aveva solo immaginato.
Tra l'altro oggi sul 600 c'è un articolo molto carino sull'inserto culturale del Corriere della Sera che parla di questo librino uscito dal Melangolo di Frédéric Page, un filosofo francese che si è occupato appunto di filosofi del 600, di Cartesio, e parla di queste strane convergenze fra Cartesio e la cannabis, scherzando sul motivo che portò Cartesio dalla Francia ai Paesi Bassi proprio per poter attingere meditazioni più ampie, di più profondo respiro, grazie al consumo di queste sostanze. No, però una cosa va detta, questo racconto di Hoffman è del 1815, insomma siamo, esatto, in piena restaurazione. Da lì a poco,
Congresso di Vienna,
questo genere di immaginario pervaderà anche la nostra letteratura. Ricordo un titolo solamente, ma forse il più grande della nostra letteratura ottocentesca, che ne pensino i manzoniani in circolazione, e sono le operette morali di Giacomo Leopardi, che pure saranno intrise di questo sentimento, soprattutto alcuni racconti molto gotici, come per esempio il dialogo tra Federico Ruisci e le sue mummie, che è di pieno ambiente hoffmaniano, diciamo così.
Come avete vissuto voi nelle prove, in questa messa in scena, il rapporto con l'autore? Perché l'autore spesso nelle opere teatrali contemporanee esiste, viene alle prove, dialoga. Come avete sentito Hoffman? Lontano, vicino, una scrittura forse un po' datata?
Sì, guarda, a questo proposito, all'inizio, quando abbiamo letto il racconto, perché poi Luca, abbiamo trovato tutti quanti un po' ostico, infatti ci domandavamo, e adesso come
perché
facciamo?
Che traduzione era? Forse proprio quella che faceva cenno prima Fabrizio, perché ci sono purtroppo delle traduzioni che invecchiano più dei testi originali.
Sì, tra l'altro ci sono ancora delle traduzioni che lo chiamano il mago sabbiolino. Quindi
proprio per bambini.
Sì, esatto. Poi invece
Der Sandman è il titolo tedesco. No? È il titolo più semplice, però. L'uomo sabbia.
L'uomo sabbia.
Che ricorda anche un po' Palazzeschi, l'uomo di fumo.
È anche un po' l'uomo ragno, secondo me. Uno dei nemici storici di Peter Parker.
Sandman. Il magico sta lì, ci protegge.
E invece poi Luca De Bei, come vedrai anche oggi quando vedrai a vederci. Anzi, poi attendiamo un tuo parere, visto che sei un fan di Hoffman.
L'ho anche tradotto.
Vedi, a saperlo prima avremmo potuto utilizzare la tua traduzione.
No, ma non questo qui. Ho tradotto Le miniere di Falun, che è un racconto di ambientazione mineraria.
Bene,
coevo.
Buona a sapersi per il prossimo spettacolo. E niente, è stato molto attento sia nel rispettare la scrittura di Hoffman, perché comunque modernizzare Hoffman, cioè anche se, scusate, teatralizzare Hoffman non significa non rispettare quello che è il linguaggio ottocentesco, il modo di parlare, di porsi, il fatto che comunque la comunicazione avveniva a livello epistolare. Tutto questo avviene perché una lettera viene indirizzata per sbaglio a Clara, quando invece avrebbe dovuto essere indirizzata al fratello. Quindi Luca è riuscito a portare sia la delicatezza e la poesia del panorama ottocentesco, ma è anche riuscito a modernizzarlo creando proprio degli scontri teatrali tra i personaggi, perché ognuno porta con forza la propria verità. Ad esempio, il mio personaggio è l'unico che non crede all'esistenza dell'uomo della sabbia. Continua a dire: esiste quello che tu vedi, quello che tu vuoi vedere. Chissà invece cosa succederà.
Lo vedremo vivendo.
Carta vetrata.
Rieccoci, puntata 26esima della seconda stagione, 74esima in assoluto, per contattare, come sempre ci ha a fare, Luigi Mattietti, ma che purtroppo è indisposto e malato a casa, la grande musica contemporanea, con una compositrice che ci è venuta a trovare, Ada Gentile, una grande compositrice romana, purtroppo come tutti i profeti in patria poco conosciuta, ma per noi molto cara, che continua la sua composizione, la sua creatività, il suo linguaggio nella scia di due grandi compositori, un ungherese, Ligeti, e un polacco, Lutosławski, e guarda al pubblico, perché questi due compositori, come molti altri simili, non hanno nei confronti del pubblico quella distanza dettata da una tecnica ormai diventata quasi scientifica, quasi matematica, che rientra naturalmente nel solco del grande Bach, quindi non è lontana dalla musica, musica e matematica sono sempre vicine, ma che diventa a volte inascoltabile. Che cosa ne dice, maestra, compositrice Ada Gentile?
Lei ha perfettamente ragione, perché ha fatto un'entrée molto scientifica. Mi rallegro con lei, perché non è facile avere questi inizi a determinate trasmissioni. Io devo dire che non scrivo per il pubblico, ma vedo che la mia musica viene, non accettata, ma si avvicina molto al pubblico. A differenza della generazione seguente alla mia, i giovani, che invece vogliono scrivere per il pubblico, ma questo non è assolutamente possibile, perché con il pubblico non si bleffa. Si può bleffare un anno o due, ma nel nostro ambiente non è assolutamente facile. Quindi quello che mi dispiace moltissimo è che i giovani non fanno ricerca, perché pensano che con la ricerca si allontanino dal pubblico, ed è sostanzialmente il contrario, perché quando si ha qualcosa da dire, la ricerca è sostanziale. Ma d'altronde noi l'abbiamo visto nell'Ottocento, con Bach faceva ricerca, Schumann ha fatto ricerca, ed è Schumann pure amatissimo e conosciutissimo dal pubblico.
Mi sembra che queste siano delle risposte fortissime, ma abbiamo qui con noi uno dei pochi che ha scelto di mettere in scena, di rappresentare, di eseguire, giustamente, perché non stiamo parlando di teatro ma di musica, le novità della signora Ada Gentile, il maestro Vincenzo Di Benedetti.
Beh, il progetto è nato 10 anni fa, è nato come...
Quindi due lustri esatti.
Come un progetto didattico. Siamo partiti con un gruppo di una quindicina di bambini. È un progetto che poi in pochi anni si è sviluppato e si è esteso al di là di qualsiasi aspettativa. E da 3 anni collaboriamo con il maestro Ada Gentile, che è il nostro presidente onorario, ed è motivo di grande soddisfazione, di orgoglio per noi, e il fatto che lei ci abbia affidato a più riprese i suoi lavori.
Anche inediti, mi dicono.
Sì, anche inediti.
Prime assolute.
Abbiamo eseguito più volte il trittico Un'ansia di pace per voce recitante, coro e orchestra, ma anche un titolo sinfonico molto bello, e ho scritto una canzone. Questo è stato, diciamo, l'avvicinarsi alla musica contemporanea per l'orchestra è stato un ulteriore passaggio nel percorso, che appunto dura da 10 anni.
Difficoltà i giovani ne hanno avute di più, di meno? Cosa dicono giovani orchestrali?
Intanto sono stati molto stimolati da un linguaggio nuovo, perché fino appunto a 3 anni fa non avevamo mai affrontato.
E quindi è una cosa che parte 3 anni fa, la vostra collaborazione con Ada Gentile.
Sì, esattamente, 3 anni fa. Noi nei primi anni abbiamo eseguito per lo più trascrizioni di opere classiche o di musica da film, perché chiaramente c'era necessità di adattare al livello, all'età dei ragazzi,
cioè accordare lo strumento.
Ma poi via via è stato un percorso quasi naturale avvicinarsi invece al repertorio originale e alla musica contemporanea. Devo dire che un linguaggio nuovo così per loro, con anche tecniche strumentali diverse da quelle consuete, è stato un momento molto formativo, di grande crescita.
Devo dire che sono reduce da viaggi molto importanti, l'ultimo da New York, dove ho avuto questo grosso concerto per orchestra, e 2 conferenze alla Manhattan University e alla Columbia University. Mi ha fatto molto piacere, perché incontrare questi giovani che ti chiedono: ma lei insegna, fa dei master, eccetera. Io devo dire che sono molto sfaticata, non amo l'insegnamento, però mi fa piacere dopo introdurre la mia musica, e credo che non sia necessario insegnare, perché io dai miei insegnati e insegnanti da Petrassi, la Leminale, ho preso la formazione mentale, certamente la tecnica, però dopo mi sono formata da sola. E ripeto, i consigli che do a questi giovani è soprattutto di fare esperienza, e come ha detto il maestro Di Benedetto, io sono innamorata di questa orchestra perché amo lavorare per i giovani.
Quindi partecipa alle prove?
Assolutamente sì, perché è un'orchestra che ho conosciuto così scausalmente, mi avevano dato un premio alla carriera nelle Marche, dove ho lavorato, e volevano questa orchestra di giovani, e io, diciamo, in maniera molto ardua ho affidato questo grosso
qualche
lavoro,
diffidenza forse all'inizio?
Diffidenza e qualche preoccupazione.
Beh, certo.
Ma devo dire che invece Di Benedetto è stato bravissimo, e questi ragazzi si sono entusiasmati, e mi fa molto piacere lavorare con loro e per loro.
Maestro Vincenzo, un'ultima battuta. Lei invece come si è trovato con avere il compositore in sala?
Beh, è stato sicuramente un grande grande stimolo a fare sempre meglio con i ragazzi, anche allargare la loro formazione, non soltanto dal punto di vista strettamente musicale.
Ma io parlavo col compositore in sala.
Con Ada il rapporto è stato di assoluta collaborazione, un rapporto molto sereno.
Non si è sentito il grande occhio?
Ma no, direi di no, cioè ho percepito molto rigore da parte sua, come è giusto che sia.
Lo
ho cercato a mia volta di fare altrettanto, insomma, di trasmettere poi insieme a lei questo senso appunto di una serietà, come del resto abbiamo sempre fatto, nell'approccio alla musica contemporanea ai ragazzi. È sicuramente una collaborazione che io spero si svilupperà ulteriormente nei prossimi anni e lei ci dà un grande aiuto, insomma, al di là poi delle...
Ha già composto qualcosa proprio per voi oppure no?
Ancora no, ma speriamo
la invitiamo a farlo. La invitiamo a farlo. Con questo saluto vi diamo appuntamento alla prossima volta che ci direte dei nuovi concerti, perché dopo Sansepolcro vogliamo risentirvi. A presto.
Grazie. Grazie.
Fabrizio, la musica fa parte delle nostre quotidianità. Tu ascolti musica?
Quasi mai.
Benissimo, abbiamo confermato la regola, quindi eccezione conferma la regola. Ma prima di passare al nostro ultimo ospite telefonico, volevo ricordare un'esperienza curiosa di un caro amico. 18 anni di matrimonio, sono pochi, sono tanti, non lo sappiamo, però hanno prodotto un libro curioso che consiglio un po' a tutti, Le diete di mia moglie. Sì, non ridere tanto perché tua moglie è magrissima, quindi non credo che hai questo problema.
Però... Sì, la sua dieta è ingerire dolci in continuazione.
Non gli dai da mangiare, abbiamo capito, la tieni nella gabbia. Le diete di mia moglie...
C'era un racconto di Robert Schiff in cui le mogli venivano messe in frigorifero di notte.
Beh, così rimangono giovani. Allora, 20 anni di matrimonio e 30 diete, progetto Famiglia e la Collana, per 12 euro sono 160 grammi di saggezza.
160 grammi di bontà. Tisanoreica.
È uscito appena oggi, marzo 2012, appunto 160 pagine e 160 grammi, quindi ogni pagina è un grammo, di Andrea Monda, il fratello di Antonio Monda, che avremo prestissimo ospite.
Grande critico cinematografico.
Esatto, ma Andrea è altrettanto grande, vive a Roma, guida, conduce dopo Spadaro la grande esperienza Bomba Carta che tutti conosciamo, insomma una fucina di
Spadaro, certo.
Esatto, adesso dirige Civiltà Cattolica, quindi la mano, la guida, il timone, il testimone è passato ad Andrea Monda, e quello che va detto è che la consapevolezza del proprio corpo, la crisi, il fare sempre diete lo risolve in modo molto spiritoso. Quindi l'ossessione tutta contemporanea del fisico perfetto, come la risolve? Aprendo un bel ristorante.
Guarda, io mi ricordo sulla metà degli anni Ottanta l'esplosione del culto della dieta mediterranea. E fu una cosa raccapricciante, perché prima della dieta mediterranea cosa si mangiava? Pentolone di pasta e fagioli e tinozza di spaghetti alla puttanesca. Poi scoppia la dieta mediterranea. E cosa propone? Pentolone di pasta e fagioli e tinozza di spaghetti alla puttanesca.
Basta! Marco Carrara, sei con noi?
Salve.
Buongiorno Marco.
Buona puntata anche a te. Oggi ci parli di un grande scrittore, un americano... che potremmo dire inglese per le sue sfumature, Edgar Rice Burroughs, grande, grande, grande autore che ha creato il mitico Tarzan, ma che recentemente, stiamo scoprendo, ha avuto anche un'altra particolarità. Molto surreale, vero Fabrizio? Perché anche in Tarzan tu hai letto delle cose curiose.
Guarda, Alberto, posso dire a te e a Marco che forse le strisce di Rice Burroughs su Tarzan, le prime strisce di Tarzan che io lessi in un librone di Mondadori, Eredità Paterna, sono state il primo fumetto che ho letto nella mia vita. E diciamo, le prime storie erano storie di scontri con tribù locali dell'Africa nera.
Ma poi che
dopodiché
succede?
Si scivolava in avventure sempre più surreali, lotte contro gli uomini palla che aggredivano Tarzan, questi mostri deformi. Insomma, si notava un immaginario che tendeva già al fantasy, se non al fantascientifico.
E John Carter, che adesso è nei cinema italiani come John Carter di Marte, appartiene a una lunga avventura, anche lì letteraria, di cui tu oggi vuoi parlarci, in particolare della Principessa di Marte.
Sì, oggi volevo parlare del primo romanzo della serie, che è stato stampato con due titoli, La Principessa di Marte oppure Sotto le lune di Marte. È uscito a episodi nel 1912 e si può trovare in inglese sul sito del progetto Gutenberg in formati pub con anche tre illustrazioni d'epoca, oppure si può trovare in italiano in libreria o negli Oscar bestseller Mondadori a 9 euro che ripropongono il primo romanzo, oppure nell'edizione Newton Compton a 6,90 euro che contiene tre romanzi, cioè Sotto le lune di Marte, Gli dèi di Marte e Il signore della guerra di Marte, quindi molto più conveniente.
Come al solito Avanzini è sempre conveniente.
Parlo brevemente della storia e degli elementi interessanti dal punto di vista della fantascienza d'epoca. John Carter è un gentiluomo della Virginia, un ufficiale confederato, e appena finita la guerra civile americana e lui si inserisce nel settore minerario e con un amico in Arizona trova una grossa vena d'oro. E una vena d'oro però in pieno territorio degli Apache. E gli Apache fanno fuori il suo amico, lui deve fuggire da quest'orda Apache inferocita perché lui si è piombato in mezzo sparando e tutto per cercare di uccidere il suo amico che stava venendo torturato dagli Apache. E lui fugge, si rifugia in una grotta sacra. In questa grotta sacra, in cui gli indiani hanno paura di entrare, lui ha un'esperienza extracorporea. Si addormenta, esce fuori dal suo corpo dopo un po'. Quindi lui si trova a vedersi nudo, mentre il suo corpo con l'uniforme, con i vestiti e tutto, è sdraiata nella grotta. Lui pensa di essere morto, esce dalla grotta, guarda il cielo dell'Arizona, vede il puntino rosso del pianeta Marte, lo invoca perché essendo un ufficiale tutto, invoca Marte come suo protettore, dio della guerra, viene trasportato letteralmente su Marte, si trova con il suo corpo nudo su Marte. E lì cominciano le sue avventure, lui si trova accanto a un'incubatrice, cioè un'area dove i marziani verdi depositano le uova per farle poi sviluppare e crescere, viene aggredito dai marziani verdi che però vedono che lui, nonostante sia piccoletto, perché i marziani verdi sono alti 4 metri e mezzo, lui meno di 2 metri è un puffo rispetto ai marziani verdi, i marziani verdi però lo vedono che fa dei balzi incredibili, che ha una forza straordinaria, se lo portano nella loro città, in quella città colpo di fortuna, il capo dei marziani verdi è Tarstarkas, che colpo di fortuna per John Carter non è un sanguinario folle come tutti gli altri marziani verdi, ma è un marziano verde un po' più gentile, è quasi in grado di provare dei sentimenti, perché i marziani verdi hanno una società in cui i figli non vengono allevati dalla madre o dal padre, anzi i figli non sanno chi è la madre e chi è il padre, vengono allevati dalla collettività, vengono allevati come guerrieri, l'unica cosa che conta è l'abilità in guerra, i capi vengono decisi tramite duello con l'uccisione del capo precedente, eccetera. E c'è anche un po' di retorica trita e ritrita sul fatto che chi invece ha conosciuto la propria madre, ha conosciuto l'affetto e tutto, invece diventi buono, per cui lo incontra prima questo Tartarkas, che in passato aveva conosciuto l'amore, eccetera, eccetera, che è una cosa che i marziani verdi non conoscono in generale. Poi gli viene assegnata una schiava dei marziani verdi, che sono dei mostri con quattro braccia, tra l'altro, per dire, che a sua volta era stata allevata da una madre che per questo era stata uccisa perché non si possono allevare i propri figli e tutto. Quindi c'è tutta questa retorica del fatto che semplicemente conoscendo la propria famiglia si diventa buoni, eccetera, e cose così.
C'è anche, mi sembra, c'è in un lungometraggio animato molto recente, si intitola proprio Mars Need Moms. Questa storia viene ripresa dei marziani che non vengono allevati dalle madri ma da nutrici robotiche.
Per indicare ancora di più la barbarie dei marziani verdi, gli fa usare proiettili esplosivi che contengono una miscela, secondo John Carter, a base di radio. Perché indica la barbarie? Perché i proiettili esplosivi erano stati vietati per la prima volta nella dichiarazione di San Pietroburgo del 1868.
Attenzione, non diciamo altre schifezze perché sei entrato nella hit parade della nostra trasmissione con i clisteri di yogurt, ce li stanno chiedendo tutti.
Quello è un capolavoro, non supererò mai i clisteri di yogurt di dottor Kerr.
No, però Marco, potremmo buttare giù qualche idea per un saggio sulla botta di culo come espediente narrativo.
Deretano!
La botta di Deretano. Sì, perché come espediente narrativo. Ma anche la botta di Deretano, per dire, quando lui viene imprigionato da un altro gruppo di marziani verdi e buttato nell'arena, chi incontra come altro umano, cioè uno dei marziani rossi, che hanno la forma di persone normali, incontra un tizio che è casualmente un ufficiale della città di Ilium, città a cui appartiene la principessa del titolo, che è la principessa Dejatoris, che viene catturata dai marziani verdi, lui se ne innamora, eccetera eccetera, cerca di farla fuggire con la complicità della schiava Sola, che è la schiava marziana verde, che essendo stata allevata da una madre era quindi in grado di provare sentimenti, essere buona, eccetera, cose così. Poi una cosa curiosa, questo romanzo è interessante perché rappresenta Marte nel modo in cui lo vedeva Percival Lowell, quindi con i canali di Marte, con attorno ai canali una fitta vegetazione fatta di alberi molto alti, con un pianeta Marte che è moribondo. Infatti c'è una caratteristica interessante: Marte ha l'atmosfera prodotta da una fabbrica inespugnabile per evitare che i marziani verdi possano autodistruggere Marte distruggendo la fabbrica. Cito un'ultima cosa, la fabbrica e l'atmosfera, per chi si ricorda, che poi è diventato un elemento praticamente cliché e appare anche in Total Recall, il film con Arnold Schwarzenegger, in quella esatto. Fine, proprio riattivando il reattore, dando l'atmosfera a Marte, ecco,
riparte,
anche qui alla fine
riparte.
Devo riattivare il reattore.
Salvi Marte, attivi il reattore.
Ricordiamo rotolare senza occhi, praticamente ormai usciti fuori dalle orbite, il grande Schwarzenegger. Salutiamoci, Marco Carrara, diamoci appuntamento alla prossima puntata, ma ricordiamo che siamo trasmissione anche con le amiche radio, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola, Forlì e Bologna, Radio Città Futura, Bari, Roma, da dove vi trasmettiamo, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina. Alla prossima puntata.
Arrivederci a tutti.